Wow, Federica, siamo arrivati alla seconda puntata di Caldown. Abbiamo iniziato la settimana scorsa il nostro dialogo con chi si occupa di cultura, chi si occupa di intrattenimento in Italia. Abbiamo iniziato con il rappresentante delle maestranze dello spettacolo del Veneto. Invece con chi parliamo oggi?
E oggi invece iniziamo con un musicista che a breve arriverà fra noi e con lui parleremo un pochino di quello che gli è accaduto durante appunto la pandemia e poi capiremo anche quali sono i suoi progetti e cosa pensa appunto di quello che sta accadendo al mondo della musica e della cultura. E quindi diamo il buongiorno al nostro ospite, a Max. Ciao Max, grazie di essere con noi oggi.
Ciao a
Ciao.
voi.
Allora Max, tu sei stato un po' la voce narrante della nostra società, di momenti anche molto importanti che ci hanno portato fino a questo momento che poi stiamo vivendo. Comincio a chiederti, andando con ordine, intanto che riflessi ha avuto il lockdown innanzitutto sul tuo lavoro, ma anche su te stesso, e in secondo luogo quello che ha avuto sul mondo della musica in generale.
Allora, personalmente è stata un'esperienza terrificante. Anche perché purtroppo ho avuto dei problemi di salute gravi durante il periodo del lockdown e quindi vivendo da solo ho avuto veramente molta paura. E quindi la sensazione principale che ho provato nel periodo, soprattutto nel periodo intorno a Pasqua, nel lockdown, personalmente è stato il terrore, che non è una bella compagnia. È divertente quando racconti il terrore della Rivoluzione francese, ma quando racconti il tuo personale è un po' più complicato. Quindi è stata un'esperienza difficilissima, personalmente, che vedete. Ora sto bene, quindi insomma, grazie anche alla sanità emiliana, di cui sono stato un utente, come dire, soddisfatto, ma è stato un periodo molto, molto complicato, anche se ho superato, pare più o meno brillantemente, insomma, sono molto contento di questo. Purtroppo qualcuno delle persone che conosco non ce l'ha fatta in questo senso. E non entrare in dettagli, tanto non è questo l'importante, insomma. Quindi la mia esperienza è stata molto negativa, legata a delle questioni però personali, ovviamente. Generalmente sarebbe bene non trarre troppe conclusioni dal punto di vista personale sugli eventi perché forse si tende poi anche a perdere l'orizzonte. Nell'orizzonte invece legato alla società e in particolare al mondo della musica, dell'intrattenimento, della cultura, mi sembra che se non si può, non si possa utilizzare la parola terrore, però insomma non è stata certamente un'esperienza positiva. L'unica cosa positiva che io ho letto in queste settimane post-Covid, anche se forse un po' ottimistico chiamarle post-Covid, è il fatto che comunque tutta una serie di operatori che prima si guardavano in cagnesco, dall'ultimo Rodi fino al grande o al medio imprenditore dello spettacolo, ci sia una consapevolezza maggiore che è un sistema debolissimo, che nonostante produca tantissimo, è completamente parcellizzato, disorganizzato, non rappresentato. L'altra cosa che ho acquisito è che la politica non ha la minima idea, la minima idea di cosa sia questo mondo, cioè proprio non lo comprendono nemmeno, non lo comprendono purtroppo anche pezzi di società che attaccano Tiziano Ferro quando parla del suo tour, lamentando il fatto in realtà che il problema economico non è mica suo, che ovviamente ha soldi per le prossime cinque generazioni, ma per tutti quelli che dietro a un tour come suo lavorano e non sono lavoratori che prendono lo stipendio se non lavorano, perché il sistema è fatto così, purtroppo è fatto così.
Certo, no, appunto, non è un punto di vista individuale, cioè non è l'artista che ha perso una data o un tour, ma è l'insieme di tutti i lavoratori che si è trovato
Ma
all'improvviso.
la dice lunga sul il fatto che una marea di gente, quindi non tanto, una marea di gente normale, quando si parla del tour di Tiziano Ferro, non riesce a immaginare che quando va allo stadio per vedere Tiziano, il palazzetto per vedere Tiziano Ferro, dietro c'è un lavoro immenso e vale per Tiziano Ferro come qualunque altro artista, bravo, meno bravo, interessante, meno interessante, c'è il lavoro di centinaia, centinaia e centinaia di persone. Che tutte insieme vuol dire centinaia di migliaia di persone. Io sono iscritto a una cooperativa per fare in modo che i miei spettacoli siano correttamente fatti dal punto di vista delle tutele, eccetera. E solo la mia cooperativa si chiama Doc Servizi, non, cioè, esiste, è una realtà grossa, credo che abbia 20.000 soci. Cioè, stiamo parlando di un sistema gigantesco, ma debolissimo.
Ma guarda, infatti, proprio nell'intervista precedente di Caltdown abbiamo parlato con Nando Lutterotti, che rappresenta le maestranze dello spettacolo, e ci ha dato questo numero, che è il 7% dei lavoratori italiani è impegnato in quello che è il campo della cultura trattino intrattenimento, no? Quindi dal tecnico delle luci al fonico, è il 7%.
7% è quella gente lì che è in difficoltà.
È tantissimo il 7%, no? Perché quando si parlava, ad esempio, i numeri di Expo, l'Expo in tutto sembra che abbia spostato l'1% del PIL. Qua parliamo del 7% della popolazione lavoratrice italiana. E come dicevi, non se ne esce individualmente, se ne esce come gruppo, se ne esce collettivamente. C'è stata anche una presa di coscienza di questa necessità di un passo avanti collettivo?
Beh, c'è stata la consapevolezza che è un sistema talmente fragile che bastano 3 mesi di chiusura totale per mandarlo in frantumi. Cioè, cioè, io credo che la società sempre di più, scusate, faccio un po' di filosofia, voi mi perdonerete se mi scappa qualche parola retorica, io, una società che ormai, quelle, diciamo così, occidentali, capitaliste, usate questo linguaggio un po' arcaico, vivano alla giornata o con orizzonti settimanali, mensili, precarissimi, ma anche nella vita normale delle persone questo avviene, ed è sempre più così, e basta veramente un battito d'ali in Giappone per distruggere qualcos'altro da un'altra parte, ma secondo me tutti hanno giocato la loro partita nel loro piccolo orticello. Poi spesso l'orticello è veramente piccolo, per cui diciamo che non c'è molto da salvaguardare, ma tutti insieme invece è una situazione che riguarda centinaia di migliaia di famiglie, di redditi, di gente che si è costruita da sola un percorso per campare. Ma ripeto, probabilmente abbiamo una politica che invece vive ancora con l'idea che i lavoratori sono quelli della fabbrica, e quando anche adesso per entrare in fabbrica, nelle fabbriche diciamo così moderne che esportano, scopri che non basta mica avere delle braccia per entrare in fabbrica, bisogna essere formati, bisogna usare delle macchine. Di solito chiedono dei periti diplomati o degli ingegneri che fanno funzionare delle macchine, ma hanno una formazione molto... Cioè, anche l'idea che abbiamo oggi della classe operaia, eccetera, è molto, molto, molto da ridefinire, secondo me.
Mm-hmm. Ma al di là come dire, dei ragionamenti sul fordismo, sul post-fordismo, e su quello che appunto tu dicevi, diceva anche Andrea, no? Cioè la modalità che ci ha fatto capire che in realtà siamo tutti legati da una stessa grande problematica, quando per 3 mesi...
Dalla stessa sfiga, più o meno.
Esattamente, anche se esatto. Un altro modo di dirlo, forse ci ha fatto anche ragionare nuovamente su cosa significa in Italia produrre musica e produrre cultura. Lo chiedo a te perché tu hai passato più generazioni, alcune accompagnando anche dei periodi storici ben definiti che hai visto cambiare, quindi mi interessava proprio chiedere a te questa cosa, cioè come la vedi tu la ripresa, pensi che dovremmo ricominciare cancellando tutto, si può partire da qualcos'altro?
Sono, come quasi sempre accade, sono nato incendiario e penso che sto facendo il mio percorso verso la carriera di pompiere, però, come dire, come dicevi tu, mi piace questa cosa del grande vecchio, no? Che ho vissuto più periodi, ma è oggettivo, anagrafico, quindi ho vissuto 2 ventenni, gli anni 80 e gli anni 90, da fruitore della musica, da appassionato di concerti, di eventi, e poi 15 anni circa, diciamo dalla metà degli anni zero fino ad oggi, invece da quello che sul palco ci andava, non quello che stava sotto, per una serie di circostanze che adesso non rimanghiamo, è andata così, diciamo. Ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare, ma in generale io ho sempre però trovato, adesso forse sto perdendo il focus della domanda, però ho sempre trovato un ambiente molto tremendamente stimolante, sia nel primo ruolo che nel secondo, anche se ammetto che il secondo ruolo è più gratificante, diciamo, ecco. Però adesso mi devi dire qual è la domanda, sai, noi anziani, perdiamo il filo.
Ti ho chiesto semplicemente come la vedi questa ripresa, cosa pensi che possa accadere adesso, cosa si dovrebbe fare per riprendere e per non tornare magari a come eravamo prima, dato che non è che andasse benissimo nemmeno prima.
Allora, io mi trovo in una situazione molto particolare, grazie per avermi ripetuto la domanda, come appunto. Io mi trovo in una situazione molto particolare, perché io domani sera vado a fare il primo spettacolo post-Covid, con 70 posti a sedere, cioè va bene per le cose che faccio io, nel senso che io faccio già spettacoli, diciamo, in questo momento da solo, un tour teatrale, diciamo, o simile teatrale, monologhi, quindi sono perfetto per la situazione post-Covid, ma per la prima volta una roba piccola può diventare, avere occasione di lavoro rispetto a quelle grosse, perché le cose grosse non si possono ancora fare, mentre quelle piccole in qualche modo accrocchi e riesci a sistemarle. Il problema è che sono palliativi, sono cose antieconomiche, che si possono permettere qualche ente pubblico che però da anni non è più. Cioè, fino a 10-15 anni fa, la situazione del pubblico e del parapubblico era un committente importante di filiera perché c'erano eventi che in qualche modo erano risorse delle regioni, dei comuni, ma queste risorse negli anni sono state depauperate, non ci sono quasi più. Ormai tanta roba legata allo spettacolo, piccolo o grande che sia, è legata alla volontà delle persone, al rischio personale, economico, eccetera. Questa roba è ancora più complicata in un periodo come questo, perché in un periodo come questo le persone di circoli, attività culturali, associazioni, pro loco, che devono misurare le risorse che hanno sulla base del fatto che poi devono avere anche delle entrate, e le entrate non ci sono, sono molto basse per tutta una serie di regole, sostanzialmente fare spettacolo oggi, fare cultura, è antieconomico. Se non ci sono risorse pubbliche, non è possibile farlo, o comunque è possibile farlo a livelli che però non corrispondono all'esigenza delle masse, diciamo così, delle varie nicchie che messe insieme diventano masse. A me del concerto di Paul McCartney, a parte per quelli che hanno speso 200 euro e potevano permettersi di comprare il biglietto, me ne frega un tubo perché quella roba lì si può recuperare. Diciamo, è dentro a un mainstream che può sopravvivere una volta che questa crisi è superata. Ma se lo Ibò di Milano non riapre, quella parte lì è perduta per sempre. Cioè, il problema è che appunto la classe dirigente, la classe politica, scusate, ripeto le stesse cose, non ha la minima idea di cosa sia lo Ibò, non ha la minima idea di cosa sia una filiera legata alla cultura perché non la frequenta, non la conosce. La cultura per sta gente è Jovanotti, cioè capisci che è complicato. Abbiamo una classe dirigente che reputa sostanzialmente che la questione sia che dobbiamo preoccuparci di Jovanotti e fanno le leggi sulla base di 6-7 promoter giganteschi, i quali ovviamente tutelano i loro interessi di lobby, fine, ma dietro c'è il mondo, l'universo, ed è un mondo sconosciuto ai più, che però sommato tutto assieme, mi
Sì.
sento un po' pedante da solo a parlare.
No, guarda, io non lo sai affatto. Quando hai detto Jovanotti mi si è accesa una
Ho con
lampadina.
tutto rispetto, per carità,
No, no, ma infatti,
Jovanotti
guarda.
fa spettacoli giganteschi, fa lavorare un sacco di
Ma
gente,
infatti, guarda,
tuteliamo anche
lui.
Jovanotti. Cerchiamo di comprendere che non c'è solo Tiziano Ferro, no, insomma, c'è un
Esatto.
fondo.
Lui, tra l'altro lui, proprio adesso 2 o 3 anni fa, me la ricorderò per sempre questa intervista, gli hanno domandato, ma tu, Lorenzo, tu cosa, cioè, cosa ne pensi, cosa hai da dire ai giovani? Lui ha detto, ma io ho 40 anni, cosa ho da dire ai giovani? Cioè, chiedetelo ai ventenni, cosa hanno da dire ai ventenni? Perché lo
Ti
chiedete a
ricordo che
me?
adesso ce n'ha 53, però, perché è del
Ecco,
67 o del 66, come me più o meno.
va bene, allora aveva 50 anni, era...
Forse 50, non 40.
Sì, esatto, sì, è stato un
Sembra
lapsus.
giovane, eh?
Sembra giovanotto.
Sai che a che età si esce dall'adolescenza i maschi italiani di queste generazioni? A che età escono dall'adolescenza? Eh?
Dimmi,
A 65.
65, vabbè, quindi
No, era
giovanotti per
70
altri 13 anni.
era 75.
Addirittura. Stiamo
Sì, avevi letto male.
peggiorando. O migliorando, non lo so.
Quindi non salviamo giovanotti, non salviamo la classe politica, dacci una speranza però.
Ah, per me la speranza è sempre la stessa. Una volta avrei detto che era una società comunista senza classi. Ammetto che oggi faccio fatica a immaginarmi, come dice qualcuno, è più facile che finisca il mondo che il capitalismo, no? Per cui sono imprese titaniche, e vivendo in una società opulenta occidentale con tutti i suoi problemi, ma comunque opulenta e comunque occidentale, l'ipotesi di una società socialista senza classi mi sembra un po' di là da venire. E quindi sono diventato più pragmatico nel corso del tempo, in una sorta di Bud Godesberg personale. Mi accontenterei di un po' di coscienza di classe, un po' di capacità di incidere nella società. Questo riguarda molto anche i sindacati, ma anche il tipo di lavoro che c'è oggi. Ma indubbiamente un po' di coscienza di classe potrebbe aiutare. Viviamo tutti chiusi nelle nostre stanzette e tendenzialmente non abbiamo un'idea precisa di cosa succede a poca distanza da noi. E di solito ci preoccupiamo delle cose quando le perdiamo, mentre non gli diamo alcun valore quando queste cose esistono e ci sono e sono disponibili. E la
Non è mica poco.
famosa questione del fatto che in questo paese, quando una cosa è di tutti, sembra che non sia di nessuno.
Sì, e poi è un po' il discorso che mi fai, mi ricorda un pochino il periodo in cui in Italia si era cominciato a occupare i teatri, i posti di
svegli. Esperienze bellissime.
Rifare appunto, ricominciare a parlare di cultura e di farlo anche in una modalità diversa, no? Le esperienze di Roma, di Milano, ma poi gli intermittenti francesi a Venezia durante la mostra del cinema. Cioè, c'è stato un momento anche molto forte in cui questo cambiamento era, come dire, sotto gli occhi di tutti e ha cambiato veramente comunque molte cose rispetto a prima. Il punto probabilmente è che l'attenzione poi scema perché vengono sgomberati posti come il Valle, per esempio, o altre realtà, ma scema proprio perché forse manca proprio quel ragionamento comune tra tutti quelli che si occupano dello stesso campo, no? Invece di trattare ognuno il proprio orticello, lavorare in comune per creare anche qualcosa di differente che sia un bene comune di tutti, no? E, d'altronde, adesso io mi ricordo lo striscione che era appeso appunto nel Teatro Valle, che era come triste la prudenza, non è forse un po' questo il punto? Cioè, la prudenza in questo caso magari c'entra solo parzialmente, però come immagine secondo me rende molto bene, nel senso che forse essere troppo prudenti anche in questo campo fa sì che poi non si faccia mai niente, si facciano sempre le stesse cose, è un po' anche un problema che abbiamo forse, no? Di vederle sempre le stesse cose.
Sono tutte esperienze meravigliose, che però riguardano un periodo diverso rispetto a quello attuale, che spaventavano i moderati, no? Si diceva. E spaventare i moderati in un paese come questo, di cui tutto è moderatismo e tutte le cose estreme sono tollerate solo da una parte, esiste ormai sdoganato un linguaggio, come dire, eversivo, che però è sempre dalla stessa parte e viene tollerato solo da una parte, mentre qualunque ragionamento... Ragazzi, vi faccio un esempio culturale, storico, banale. Voi prendete YouTube e cercate i discorsi di Saragat. Saragat è il fondatore del Partito Socialdemocratico Italiano, certo. Un partito a destra del PSI, che negli anni 70 era considerato un piccolo partito servo della Democrazia Cristiana. E saragattiano, nell'ambiente di sinistra, è considerato un insulto. Voi andate ad ascoltare i discorsi di Saragat.
I Rapanelli, no? Rossi fuori, bianchi dentro.
Bravo, siamo capiti. Voi andate ad ascoltare un discorso di un saragattiano degli anni 70 e lo troverete sovversivo rispetto al pensiero dominante. Sovversivo. Uno che all'epoca veniva considerato un venduto al sistema, al capitale, ok? Oggi lo ascoltate e con la mentalità dell'oggi, nel mondo dell'oggi, i suoi discorsi di questo servo del capitale vi sembreranno sovversivi rispetto al pensiero dominante. Il che significa che negli ultimi 40 anni, non dico 30, 40 anni, lo spostamento a destra del nostro paese è grottesco, teatrale, grottesco. Sembra, cioè, un delirio. Io credo, nel mio piccolo, essendo un boomer, avrò anche io le mie responsabilità.
Beh, anche questo fa parte dell'analisi, no, e dell'autocoscienza, che è una delle cose che stiamo cercando. In questo...
Tornando al discorso di prima, della coscienza collettiva rispetto a tutto un mondo e un sistema, il mio timore è sempre lo stesso, che siccome è un sistema di non garantiti, tutti devono pensare all'orticello perché tutti devono portare a casa la pagnotta. E non sono pagnotte grosse, tranne per pochissimi operatori, diciamo monopolisti di alcuni settori. Cioè, una cosa è Salzano, una cosa sono i circoli Arci, ragazzi. Cioè, c'è tutto un mondo lì in mezzo. E quasi tutto quel mondo deve portare a casa la pagnotta. Salzano non c'ha problemi a portare a casa la pagnotta, ma noi altri sì. E questo comporta che poi alla fine guardare solo il proprio orticello spesso è perché tutte le tue energie sono veicolate verso il fare in modo che cresca qualcosa e tu possa mangiartelo, insomma.
Beh, insomma, diciamo che comunque quello che stiamo vedendo, insomma, sia qui nel nostro piccolo nella trasmissione, ma anche in quello che si sta un po' muovendo, le rivendicazioni che vengono fatte e l'unione poi di appunto di vari soggetti, come per esempio le maestranze dello spettacolo di cui abbiamo parlato, sono comunque una buona base di partenza comunque per un modo diverso anche di intendere appunto il mondo della cultura, le ripartenze vere, reali, con dei progetti e ovviamente con delle tutele dal punto di vista del reddito. Quindi insomma speriamo che le cose possano migliorare sempre, ovviamente le cose migliorano in questo caso non con grandi momenti di autocoscienza, ma più che altro con proprio dei momenti invece di presa di posizione chiare e collettive comuni, insomma. E, Max, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato con noi, se vuoi ricordare anche a chi ci ascolta la prossima data dove potremo vederti.
Allora, il primo spettacolo che farò è a Modena il 20 di giugno, dopodiché credo che ne farò uno in provincia di Parma, quindi una roba emiliana per il momento, ma anche l'Emilia è più effervescente da questo punto di vista di solito, nella provincia di Parma in agosto, ma adesso non mi ricordo esattamente la data, e poi spero che la riapertura porti che durante l'estate qualche spettacolo perso in primavera si possa recuperare in qualche modo, ma è tutto ancora molto aleatorio per i motivi che abbiamo discusso fino adesso.
Dai, allora ci vedremo sicuramente lì, no Andrea?
Sì, sicuramente. Grazie mille.
Ti aspetto.
Insomma, Federica, ci sono vicende personali, cioè il fatto che Max non sia stato bene in questi mesi, ma con tutto il rispetto del caso è anche un settore che non è stato bene in questi mesi, però ci siamo resi conto che è un settore che non sta bene da un po' di tempo, no?
Esattamente, certo. Diciamo che questa è la nostra prima intervista con un musicista, poi Max, insomma, ha un portato anche personale che ci aiuta anche a leggere quelli che sono i cambiamenti che ci sono stati negli anni. Lui li ha vissuti più di altri, li ha saputi anche raccontare molto bene, più di tanti altri.
Sì, appunto, non siamo ricolmi di speranza, forse, però siamo ricolmi anche di quello spirito critico che forse è una delle prime cose necessarie per affrontare il cambiamento, o sono troppo ottimista io?
No, assolutamente non sei troppo ottimista, è anche vero che ognuno di noi ha un portato differente e come tale, insomma, non solo va, come dire, portato in palmo di mano, come abbiamo sempre fatto e come faremo nelle nostre interviste, ma ci aiuta a riflettere anche per noi, per quello che stiamo facendo. Questa è una trasmissione in divenire che, insomma, cambia rispetto anche alle cose che cambiano fuori da noi. Come che sia, e quindi Max, insomma, ha dato un ottimo spaccato, ovviamente molto personale, di quella che è la sua esperienza.
Sì, infatti. Se vi è piaciuto Caldown, ci ritrovate sui canali di Nost TV e sui canali di Radio Sherwood online. Ci trovate anche la settimana prossima con una nuova intervista. Esatto. Ciao!
Ciao!